conosco subito molto rapidamente Enrico Comba, e si occupa anche di America, però diciamo di Nord America, e la relazione appunto, come vedete fin dal titolo, riguarda l'ambito culturale e religioso, in particolare dei nativi nordamericani. Enrico Comba è uno studioso, lavora all'Università di Torino, altro ambiente diciamo, molto rilevante della ricerca etnologica, antropologica e quindi storico-religiosa in Italia. È una conoscenza diciamo, della fondazione, ci sono rapporti con Francesco Remotti, e ecco, quindi questo è l'ambito accademico da cui proviene anche Enrico Comba, gli lascio appunto per aprire immediatamente la parola, grazie.
Bene. Dunque, intanto io anche rapidamentissimamente ringrazio la Fondazione per avermi invitato e anche per avermi suggerito questo tema su cui non avevo mai riflettuto in modo particolare, ma questa è stata l'occasione per vedere alcuni aspetti della questione che insomma, finora magari avevo trascurato. Certo che ecco, qualche problemino c'è di adeguamento di queste cose, non fosse altro che per il fatto che in Nord America, perlomeno nel Nord America di cui mi occupo io, cioè la regione delle pianure, di templi non c'è alcuna traccia. A questo punto, e già lì cominciamo a mettere una grossa pietra nello stagno. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma allora che ci vieni a fare? Se sei venuto a fare qui, se non è. Ecco, beh, direi che il mio compito di oggi sarebbe quello di cercare di convincervi che tutto sommato questo tipo di relazione può valere anche per una cultura, un mondo culturale in cui di fatto appunto non troviamo i templi, perlomeno non troviamo dei templi nel senso classico del termine. Allora, arriviamoci solo gradualmente, anch'io ho pensato di darvi alcuni elementi giusto per ragionare un po' di che cosa ci occupiamo. Allora, la regione delle pianure è quella che vedete qui indicata, è una regione molto vasta che di fatto occupa l'intero centro dell'America del Nord, arriva al nord fino a oltre il confine con il Canada e a sud finisce per lambire di fatto il Golfo del Messico. E si stende grosso modo dalla valle del Mississippi fino alle montagne Rocciose, nel senso est-ovest. Quindi si tratta effettivamente di un'area molto vasta, un'area popolata da diverse decine di popolazioni che parlavano lingue molto diverse le une dalle altre, che hanno anche una serie di elementi culturali abbastanza diversi al loro interno. Ma naturalmente su queste differenze più di tipo etnografico io cercherò di glissare, nel senso di cercare di trovare soprattutto gli elementi invece unificatori. La regione delle pianure si chiama così perché di fatto la possiamo considerare una grande estensione di zone verdeggianti di pascoli, cioè sostanzialmente si tratta di una enorme, sterminata regione di pascolo. Oggi naturalmente questa regione è in buona parte coltivata, ma al tempo dell'arrivo degli europei in questa regione di fatto qui le forme agricole esistevano, ma esistevano soltanto nelle valli di fiumi. In tutta l'estensione invece delle pianure probabilmente si trova esclusivamente una vasta zona di pascolo, zona di pascolo che però come vedete si avvicina anche a una serie di alture montuose, naturalmente le montagne Rocciose sono la grossa cordigliera del Nord America, ma anche in altre zone si trovano delle alture, c'è cioè un paesaggio un po' movimentato e che non necessariamente piatto, come potrebbe suggerire il termine stesso di pianura. Ecco, qui usando una bella immagine di un pittore americano, questo serve per indicare un po' il classico tipo, il modello delle culture che ho in mente, così come sono state rappresentate al momento del loro impatto con il mondo occidentale. Piccola chiosa, vabbè, il cavallo è arrivato con gli europei, però qui ed è arrivato nel Mesoamerica attraverso la conquista spagnola. In queste regioni però il cavallo poi si è diffuso rapidamente, è arrivato prima il cavallo degli europei queste regioni, e il cavallo rapidamente è stato assimilato nelle culture locali, diventando uno degli fondamentali strumenti della vita culturale di questi cacciatori, che già tradizionalmente erano popolazioni nomadi. Con il cavallo hanno potuto ulteriormente, diciamo, intensificare questa loro vita basata sul nomadismo, tant'è vero che qui abbiamo uno di quei rari casi nella storia, diciamo così, di capovolgimento rispetto a certe scansioni che vengono nei manuali di storia della civiltà, vengono considerate così quasi inviolabili classiche. Cioè, noi abbiamo storicamente la testimonianza di popolazioni orticole o parzialmente orticole che con l'arrivo del cavallo si sono trasformate in popoli cacciatori nomadi. In un certo senso sono andate al contrario rispetto all'orologio della storia, così come normalmente viene rappresentato. Questa cosa a me serviva anche per dire un'altra cosa che riguarda il movimento. Cioè, il fatto che popoli nomadi significa popoli che si spostano. Ecco, per questi popoli fondamentalmente lo spazio significa soprattutto movimento. Cioè, lo spazio non è qualcosa di statico, di fermo, non è un quadro, diciamo così, di riferimenti immobili, è piuttosto qualcosa che avviene attraverso un processo di cambiamento e di movimento continuo. Adesso non ho tempo di insistere troppo su questo aspetto, cercherò magari più di farlo poi nella versione scritta, ma di fatto per queste popolazioni diciamo lo spazio è inscindibile il concetto di spazio è inscindibile dal concetto di tempo. Cioè lo spazio è qualcosa che interagisce continuamente con il tempo. Le direzioni dello spazio sono segnate per esempio dai punti cardinali, i punti cardinali sono però segnati dal movimento degli astri, e gli astri segnano il processo di scansione del tempo. L'immagine del l'immagine classica del cosmo può essere rappresentata come un cerchio che ruota su se stesso, e che è una rappresentazione veramente più che dello spazio, dello spazio-tempo, cioè veramente c'è una concezione spazio-temporale. Meglio ancora è un'immagine ricorrente, l'immagine del vortice o l'immagine del turbine, che nuovamente rimanda a questo continuo processo di movimento che coinvolge lo spazio e il tempo nello stesso momento. Ecco che allora in queste situazioni allora vediamo di capire un po' che cosa significa. Ecco, io mi sono concentrato su un rituale da cui ho dedicato, diciamo, bel po' di tempo nei miei studi, che è appunto la danza del sole, su cui adesso non dovrò per forza di cose dirvi delle cose molto, molto sommarie, perché richiederebbe ovviamente un lungo tempo per descriverlo. È un rituale innanzitutto diffuso presso diverse popolazioni. Ecco, qui vediamo per esempio uno schema delle popolazioni delle pianure. Ecco, quelle in giallo sono le popolazioni che praticavano una qualche varietà di danza del sole. In realtà poi ci bisognerebbe aggiungerne anche alcune altre che sono al di là dello spazio delle pianure propriamente dette, più a ovest, ma questo è un discorso che qui ci interessa poco. Ma questo solo per darvi un'idea della diffusione di questo rituale in un'area molto vasta, con naturalmente delle varianti molto, abbastanza diverse l'una dall'altra. Ecco, qui è soltanto per così darvi un'idea anche degli spazi di nuovo occupati. Questo è il territorio tradizionalmente occupato dai Lakota, che è una delle popolazioni a cui ho dedicato anche più tempo di studio. Ecco, qui vedete che nell'arco più o meno che va dalla fine del 700 alla fine delle guerre, cioè intorno alla seconda metà dell'Ottocento, la zona occupata dai Lakota si estendeva su un territorio enorme che sostanzialmente a est arrivava fino a lambire i grandi laghi, e a ovest arrivava fino al Wyoming e in qualche caso addirittura fino alle pendici delle montagne rocciose, quindi uno spazio enormemente grande. Questo ci permette di nuovo di dare un senso proprio all'estensione spaziale. In questo mondo è anche frequente la guerra, conflitto tra un gruppo e l'altro, e quindi giusto, si è appena parlato dell'importanza della guerra nel mondo azteco, ecco, qui troviamo delle analogie molto, molto simili. La guerra di fatto è parte, era nel mondo tradizionale parte costitutiva dell'essere umano, naturalmente del maschio essenzialmente, e tutte le, diciamo così, le tappe nella vita individuale erano segnate fondamentalmente dalle imprese in guerra. Fondamentalmente in questa guerra, forse un po' di, ma in qualche modo troviamo anche delle analogie con quello che è stato detto dagli Aztechi, però certamente in queste culture non ci sono di fatto, non c'erano guerre di conquista vere e proprie, soprattutto il compito del guerriero è quello di mostrare il proprio coraggio, il proprio valore in imprese, spesso a volte anche come noi le definiremmo imprese folli, nel senso di affrontare il pericolo anche in misura estrema, cioè, quindi in condizioni che sono assolutamente non raccomandabili. Ecco, questo qui cominciamo allora però a cercare di vedere un po' da vicino il mondo così come viene rappresentato in queste culture. Ecco, quando vi dicevo della rappresentazione spazio-temporali, ecco, questo proprio lo troviamo in queste decorazioni. Questa è una pelle di bisonte dipinta probabilmente dai Lakota e conservata al Museo di Berlino, e qui si vedono queste ruote con formati di penne o forse di raggi, insomma le interpretazioni sono ruote raggiate, ci sono un po' varie modi di descriverle, che sono un po' tipiche dell'arte decorativa dei Lakota e che rappresentano probabilmente appunto un'immagine cosmologica, come vi dicevo. Ecco, questa curvatura appunto delle penne imprime immediatamente a questa immagine un senso di rotazione, che dà l'immagine direttamente appunto di questo del cerchio spazio-temporale che ruota costantemente. All'interno vediamo la rappresentazione di una lunga pipa, ecco questa figura centrale, la pipa che connette invece i tre livelli di cui si è appena parlato adesso a proposito del mondo mesoamericano, che compaiono anche qui, i tre livelli del cosmo, che sono il livello mediano e il livello abitato dagli esseri umani, il livello della superficie terrestre. C'è un livello sotterraneo che qui è rappresentato dal bisonte, perché il bisonte paradossalmente è un animale sotterraneo, è un animale che viene dalle profondità della terra. Nasce, emerge ad un certo momento, ma la sua origine è nelle profondità della terra. Tra l'altro, in particolare, gli spiriti dei bisonti abitano nelle grotte e nelle montagne. Ecco qui un'altra immagine che abbiamo già visto a proposito del Mesoamerica. Invece il mondo superiore è rappresentato dal sole, dagli astri, dagli uccelli che volano intorno, dallo spirito del tuono e così via. Ecco, quindi fondamentalmente in questo cosmo però, come vi dicevo, non ci sono templi, perché i luoghi di culto di fatto non sono, possono essere ovunque. Ecco qui, in questa è una fotografia di Curtis dei primi del Novecento, sono fotografie tutte un po' costruite in un certo senso, ma sono belle e suggestive perché comunque danno un'immagine estremamente significativa di una cultura tradizionale che ai tempi in cui Curtis ha scattato queste foto stava già in parte trasformandosi e scomparendo. Ecco, però qui questo sciamano Lakota qui ritratto esprime molto bene il modello di culto, di venerazione presso queste popolazioni, cioè di fatto è all'aperto. Il momento della venerazione avviene in uno spazio aperto. Il fatto che la venerazione permette una connessione con i mondi invisibili, che qui viene rappresentata dalla pipa. La pipa è lo strumento fondamentale, ecco, piccolo inciso per appunto chi non è più molto familiare con queste cose, la pipa non è semplicemente uno strumento, come noi lo pensiamo, per fumare, cioè per passare il tempo, eccetera. La pipa è uno strumento rituale. Il fumo di tabacco è un'offerta che, proprio perché sale in cielo, va verso il mondo invisibile, il mondo superiore, quindi è un modo per mettersi in comunicazione con il mondo invisibile. E la pipa, anche appunto come abbiamo visto nella rappresentazione di prima, nella sua struttura rappresenta in qualche modo proprio un oggetto lungo, cioè è un asse del mondo, è un asse cosmico che permette il collegamento fra i diversi piani dell'universo. E il teschio di Bisonte rappresenta il classico altare, cioè il luogo intorno a cui si celebrano determinate attività rituali, eccetera. Quindi questo può avvenire in qualsiasi luogo, anche se non ci sono, i luoghi non sono qualsiasi, ecco, naturalmente ci sono spazi e spazi, luoghi e luoghi, ci sono località particolarmente adatte a determinati tipi di attività, eccetera, ma si tratta comunque sempre di luoghi aperti, luoghi in cui appunto celebrare determinate attività, che molto spesso sono delle attività di tipo, non dico privato, ma certamente individuale. Cioè, una delle caratteristiche del mondo americano è che una gran quantità di atti cerimoniali, di atti rituali, eccetera, sono di fatto eseguiti in modo singolo, da singoli individui, e che spesso cercano appunto proprio per questo l'isolamento dagli altri individui. Questo non esclude invece però che ci siano delle attività rituali collettive di cui parleremo tra poco. Ecco, questo è un altro così schema per rappresentare appunto la divisione dello spazio in tre livelli, che costituisce appunto uno degli elementi fondamentali della ritualità. Cioè, se vogliamo trovare una qualche definizione generica di ritualità nel mondo nordamericano, è quella di creare le condizioni per una comunicazione tra i livelli del corpo. Questo, in sintesi, può essere considerato lo scopo fondamentale della maggior parte delle attività rituali. E qui sono rappresentati un po' i due elementi che rappresentano le due dimensioni che vanno al di là di quella che è il mondo umano. Da un lato ciò che va verso il mondo superiore, che è rappresentato in misura, direi, emblematica dall'aquila. L'aquila è un animale che rimanda al sole, ma è anche un animale che è connesso con il potere del tuono e quindi comunque con le potenze celesti. Il bisonte, come vi dicevo, è un animale fondamentalmente che ha legami con le profondità della terra e quindi con il potere generativo della terra. Ecco perché il bisonte è, tra l'altro, fondamentalmente femminile, non nel senso che non si sapesse che c'erano i bisonti maschi, ma perché il bisonte in quanto animale è legato alle caratteristiche, alle qualità proprie della donna, perché incarna il potere generativo, il potere di fecondità, il potere di dare vita, il potere di dare nutrimento, che è tipico appunto della dimensione femminile e proviene dalle profondità della terra, anch'esse legate ad un immaginario, un'immagine di tipo femminile. Le profondità della terra sono mettersi in collegamento con quella sorta di grande essere femminile che è appunto la terra. Ecco, un piccolo inciso a proposito degli oggetti rituali. Non ci sono veri e propri, come vi ho detto, non ci sono templi, non ci sono quindi veri e propri edifici rituali, ma ci sono, ecco, quello che potremmo dire si avvicina di più, da un certo punto di vista, all'immagine del tempio, è l'oggetto rituale, l'oggetto sacro, i medicine bundles, c'è stato anche questo evocato prima da Sergio Botta. Qui direi che siamo proprio nel regno dei medicine bundles, cioè il mondo dei nativi americani è interamente impregnato da questi oggetti sacri. Sono stati involti, quindi pacchetti in qualche modo che contengono oggetti di vario genere, possono essere parti di animali, pietre, parti in legno, insomma ci può essere un po' di tutto in questi oggetti. Sono conservati appunto avvolti e sono considerati come l'incarnazione appunto di un potere. E qui troviamo immediatamente una prima connessione con la persona. Innanzitutto perché un medicine bundle è strettamente legato molto spesso ad una persona. Molto spesso è di proprietà personale, deriva dall'esperienza di una persona. Cioè il medicine bundle viene prodotto attraverso l'esperienza visionaria, il contatto esperienziale, onirico o visionario, diretto di una persona con il mondo invisibile. Da questa esperienza il proprietario dell'involto ottiene le indicazioni per comporre, per costruire questo oggetto, ma anche tutte le indicazioni che riguardano il suo trattamento, perché questi oggetti devono essere conservati, tenuti, e c'è tutta una serie di procedure rituali che li riguardano. Anche nel caso di oggetti di valenza più ampia, cioè oggetti che sono considerati sacri e importanti per l'intera comunità, come il caso per esempio nell'immagine più a destra, qui è una delle rarissime immagini del cosiddetto copricapo di bisonte, Esegon, che è uno degli oggetti sacri conservati ancora oggi dagli Cheyenne del Montana, gli Cheyenne settentrionali. Rarissima fotografia, perché in effetti questo oggetto non è mai, questo è degli anni 60, non è mai più stato fotografato, oggi sarebbe impensabile avere una fotografia di questo oggetto. Qui è rappresentato appunto nelle mani del suo custode. Ecco, questo per dire che questo oggetto, che ha una valenza straordinariamente importante per l'intera comunità degli Cheyenne, richiede però che ci sia una persona che si fa il custode dell'oggetto. Colui che appunto lo conserva, lo tiene, deve sempre rimanere in contatto con l'oggetto, deve fare tutta una serie di procedure cerimoniali che riguardano ogni giorno della sua esistenza e che di fatto legano strettamente questa persona all'oggetto fatto. Però c'è ancora di più il legame che unisce oggetto sacro e persona, ed è il fatto che questi oggetti, nella percezione dei nativi americani, non sono affatto degli oggetti. Cioè, noi li vediamo come delle cose, ma nella percezione del nativo americano questi oggetti di fatto sono persone. Quando ci si rivolge a Esegon, ci si rivolge a lui come ad una persona. Potremmo meglio dire che sono degli oggetti che sono un po' a metà tra una persona e qualche cosa d'altro. Quello che noi vediamo come oggetto è soltanto l'involucro esteriore, in qualche modo, è paragonabile in qualche modo al corpo della persona, ma all'interno dell'oggetto, così come all'interno di ogni singolo essere vivente, esiste una interiorità che è di fatto appunto l'essenza della persona. E questo è in qualche modo molto simile, però, sia nell'oggetto che nella persona umana, così come nel mondo animale, nel mondo vegetale e così via. Ecco che allora qui il concetto stesso di persona, come già accennava Sergio Botta prima, comincia a sfumare, a sfuggire un po' rispetto ai canoni con cui siamo abituati normalmente a utilizzarlo. Altro elemento che volevo mettere in campo riguarda appunto l'immagine cosmologica. Ecco, questo è un monumento, possiamo chiamarlo, di tipo archeologico, perché è stato datato a migliaia di anni prima di Cristo. Poi ci sono varie attribuzioni anche lì, con differenze, eccetera. Si tratta di un monumento costruito con delle pietre, semplicemente. Siamo qui proprio alle falde, anzi siamo di fatto già nelle montagne rocciose, nei monti Bighorn, che sono una diramazione della principale catena delle rocciose. È una zona molto alta, qui siamo più o meno a oltre 3.000 metri di altitudine, ed è stato costruito questo oggetto su questo pianoro. Riproduce fondamentalmente una anche lui una ruota pregiata. Gli archeologi che l'hanno scoperto poi hanno osservato tutta una serie di connessioni astronomiche ben precise. I raggi che compongono la ruota raggiata sono il numero di 28, e 28 è il numero dei giorni che compongono la Luna, e la Luna è fondamentalmente l'unità di misura del tempo. Quindi di fatto anche qui abbiamo una rappresentazione dello spazio-tempo. Questo non è un luogo di culto, naturalmente, anche se era un luogo di venerazione, era un luogo che veniva visitato periodicamente. Sembra più che altro che rappresenti in qualche modo una sorta di immagine, appunto, cosmologica, una sorta, potremmo dire, di schema prototipico, di rappresentazione materiale di una concezione spirituale. Però quello che a me premeva sottolineare è che lo schema che sta alla base della costruzione di questo monumento sta alla base anche della costruzione, appunto, di quello su cui voglio concentrarmi oggi, cioè la capanna della danza del sole. Allora, la danza del sole anticamente si svolgeva in una serie di giornate molto complesse, ma al centro, in qualche modo, della celebrazione c'era la costruzione di questa capanna. La capanna veniva costruita appositamente per la celebrazione del rituale, ogni volta, e poi abbandonata. Oggi non è più così, la danza del sole viene celebrata, anzi viene celebrata con un rinnovato vigore e impegno da parte dei nativi contemporanei, con tutta una serie di variazioni e di modificazioni su cui adesso non voglio insistere, ma certamente oggi le capanne per la danza del sole sono delle strutture di fatto stabili che vengono riutilizzate da un anno all'altro, ma periodicamente, anticamente invece, la capanna della danza del sole veniva costruita appositamente per ogni celebrazione. La costruzione della capanna, e qui è appunto un po' l'elemento interessante, certo questa capanna non è un tempio, però è una costruzione cerimoniale appositamente creata per una celebrazione rituale. La costruzione di questa capanna ha tutta una serie di caratteristiche che ne fanno un'immagine del cosmo. Anzi, in modo del tutto esplicito, viene detto che la costruzione della capanna rappresenta la creazione del mondo. Qui abbiamo alcune immagini di tipo storico. Una piccola annotazione anche in questo caso: io ho partecipato in una danza del sole nel 2005 tra i Lakota, non ho nessuna immagine da farvi vedere, per il semplice fatto che oggi qualsiasi celebrazione di una danza del sole, che sia una danza del sole appunto ritenuta valida e non una sorta di rappresentazione per turisti, non può assolutamente essere ripresa né con macchine fotografiche né con video né con altre forme di riproduzione. È la condizione che mi è stata posta immediatamente al momento in cui ho chiesto di partecipare. Si può partecipare soltanto se si è invitati, cioè se colui che conduce la cerimonia accetta la persona estranea in qualche modo per venire, ma la condizione assoluta è quella di non portare nessun tipo di strumento per la videoregistrazione. E anche per rispettare questa cosa, io preferisco usare sempre solo immagini di tipo storico, perché di fatto questo è un po' una delle condizioni che vengono poste dai nativi contemporanei oggi. Bene, torniamo a noi. La costruzione della capanna, appunto, ha una valenza di ordine cosmologico. La costruzione della capanna allude direttamente alla rigenerazione del cosmo. Il momento della celebrazione coincide sostanzialmente con il solstizio d'estate, e quindi è anche un momento, diciamo, apice nel processo di di cambiamento, di passaggio da una, delle varie stagioni. Fondamentalmente, ecco, nella vita tradizionale possiamo dire che ci sono due grandi diciamo così, estremi, l'inverno e l'estate. L'inverno era caratterizzato da dispersione dei gruppi, in piccoli gruppi separati, isolati, che passavano l'inverno in zone riparate. In queste zone l'inverno è particolarmente rigido, si arriva nella parte più nord delle pianure, si arriva fino a 30-40 gradi sotto zero durante il pieno dell'inverno. Ci sono interi mesi completamente in cui il terreno è completamente ricoperto di neve, cioè è una situazione particolarmente difficile. L'estate era il momento invece della riaggregazione dei gruppi, degli incontri, delle grandi festività, delle grandi celebrazioni. La danza del sole in qualche modo concludeva tutto il periodo che iniziava con l'arrivo della primavera, di fatto si concludeva con la grande celebrazione al solstizio d'estate, dopodiché i gruppi cominciavano a predisporsi per l'arrivo dell'autunno e quindi per ricominciare le varie vicende che li portavano alla nuova dispersione, a tornare nelle zone dove passare l'inverno e così via, e dove quindi riprendeva in qualche modo il ciclo della vita. Ecco che allora veramente il senso della rigenerazione, del rinnovamento, del cambiamento del mondo aveva un significato particolarmente pregnante. Al centro della capanna c'è questo asse del cosmo, sostanzialmente, che questa è una versione degli Shoshoni, che sono all'estremo ovest, all'estremo nord-ovest della regione, dove appunto veniva posto una testa di bisonte. Questo a rappresentare di fatto una cosa che è comune a tutte le varie versioni, cioè il bisonte partecipa direttamente a questo rinnovamento della vita, perché tradizionalmente il bisonte era la fonte della vita, era lo strumento attraverso il quale era possibile la sopravvivenza. Teniamo conto che appunto nell'epoca tradizionale, tra le linee delle pianure, il bisonte era la fonte non soltanto del cibo, ma di tutto quanto faceva parte della vita materiale. Ci si vestiva con abiti con peli di bisonte, si ricoprivano le abitazioni con le peli di bisonte, i tappeti in cui ci si sedeva erano fatti con pelle di bisonte, con i bisonti si facevano, con le corna si facevano i mestoli, si facevano gli strumenti, si usavano i tendini del bisonte per fare le corde, per fare le corde degli archi, si usavano gli zoccoli di bisonte per fare la colla e per ottenere uno strumento per a sua volta fare il processo di trattamento delle pelli, cioè insomma era fondamentalmente veramente la fonte fondamentale della vita. Quindi il rinnovamento della vita umana e animale era strettamente intrecciato con il rinnovamento delle stagioni, con il rinnovamento dell'intero mondo. Sì, ecco, questo è qui una figura un po' suggestiva per rappresentare appunto questa centralità appunto del bisonte, che ha una serie di connessioni anche di tipo astrale, oltre che con connessioni con il mondo del sotterraneo, eccetera, ma su quello eventualmente poi ne riparleremo più avanti. Ecco, beh, sì, questa immagine serve soltanto per ecco, ritornare, ecco qui un'altra connessione con la montagna, perché in particolare per i Lakota vedevano con, di fatto è una questione che permane ancora oggi, come il luogo centrale, diciamo il punto centrale di venerazione, la regione delle Black Hills, delle colline nere del South Dakota, perché questa era considerata la zona da cui avevano avuto origine tutta una serie di cose, tra cui avevano avuto origine anche i bisonti. I bisonti appunto erano sorti da una caverna che si apre proprio nella parte inferiore delle Black Hills, da cui appunto scaturirono i bisonti alle origini del mondo. Ecco, questa è un'immagine, una visione appunto delle Black Hills, che ricorda appunto l'immagine della montagna sacra, cioè fondamentalmente anche nelle pianure, che è una regione appunto di pascoli e di apparentemente pianeggiante, di fatto la nozione centrale per individuare la sacralità era appunto la nozione della montagna. Le Black Hills sono inoltre collegate, e questo è un po' un apporto di ricerche che sono avvenute soltanto negli anni 80-90, tra i Lakota ad una serie di riferimenti astronomici, perché le Black Hills sono viste sostanzialmente come il rispecchiamento sulla Terra del cielo stellato, e a sua volta il cielo stellato riproduce le connessioni che si trovano sul territorio. Ma tutto ciò è collegato anche e soprattutto alle migrazioni che i popoli nomadi facevano nei vari momenti dell'anno. Ogni elemento delle Black Hills era legato a particolari costellazioni, quelle costellazioni segnavano al loro apparire nel cielo il momento particolare in cui si dovevano compiere determinate cerimonie, determinati rituali, che a loro volta segnavano un momento nella scansione annuale delle attività e che era collegato ai movimenti che i gruppi facevano sul territorio. Quindi ecco, vediamo un continuo intreccio di nuovo anche qui tra lo spazio e il tempo, tra lo spostamento sul territorio e i tempi che sono legati agli indicatori astronomici che segnalano i momenti in cui avvengono determinati cambiamenti nelle stagioni. Ecco, qui è uno dei punti salienti in qualche modo del discorso, è vicino a, non distante dalle Black Hills, si trova Bear Butte, che è una montagna che è collegata a tutta una serie di tradizioni. In particolare per gli Cheyenne, questo è veramente il luogo dove ha avuto origine tutto, ha avuto origine la nazione nel suo complesso, perché qui l'eroe mitico fondatore è entrato nella montagna, è entrato in una caverna nella montagna, penetrando nella montagna è entrato appunto in un mondo dove ha avuto una serie di messaggi, di doni da parte di entità che fanno parte appunto della cosmologia religiosa degli Cheyenne. Uscendo dalla montagna ha portato con sé l'oggetto sacro fondamentale. Per gli Cheyenne ci sono due versioni di questa storia, perché gli Cheyenne poi si sono divisi in un gruppo meridionale e uno settentrionale, ciascuno con un oggetto sacro che ha conservato, per cui per gli Cheyenne che oggi sono nell'Oklahoma, da questa montagna l'eroe ha portato le sacre frecce che oggi sono conservate appunto dal gruppo dell'Oklahoma. Una tradizione molto simile per gli Cheyenne del nord, che oggi vivono in Montana, racconta che un altro eroe ha avuto una stessa vicenda e ha portato con sé appunto quel copricapo di bisonte che vi ho mostrato prima. La sostanza è che appunto attraverso il rapporto che si realizza nella montagna sacra, si hanno quella connessione con il mondo invisibile che garantisce e segna l'origine stessa della nazione, l'origine dell'umanità, potremmo dire, declinata nel senso appunto della particolare gruppo, della particolare comunità di riferimento. Ecco, qui è uno schema che rappresenta appunto questa immagine della montagna, delle montagne. Questa, qui non si fa riferimento a nessuna montagna in particolare, ma la montagna nel suo complesso è rappresentata come appunto un elemento di intersezione fra i diversi piani dell'universo. Da un lato la cima della montagna si collega con il mondo celeste, e la cima è avvolta dalle nubi, e le nubi sono parte del mondo celeste, sono la fonte dei fulmini, e sono elementi che si collegano quindi con gli astri, con il mondo superiore. Ma nei fianchi della montagna si aprono queste aperture che vanno verso il mondo della profondità della Terra. E nelle montagne esistono appunto queste caverne da cui scaturiscono gli spiriti degli animali. Quindi la caverna è veramente la caverna nella montagna è veramente il luogo fondamentale di connessione fra il mondo umano e le altre dimensioni dello spazio, del cosmo. Qui si crea appunto una fondamentale connessione fra uomini e animali che ha al suo centro in qualche modo la nozione di sacrificio. Questa è un'altra nozione che rimanda direttamente al mondo mesoamericano. Solo che, attenzione, qui il sacrificio va inteso in un modo un po' particolare. Mantenute quelle buone relazioni che garantiscano il continuo svolgimento di questo ciclo. Ecco perché allora anche gli esseri umani devono sacrificarsi. Ecco perché il concetto di sacrificio sta al centro proprio della ritualità della danza del sole. Cioè i danzatori, coloro che partecipano alla danza, si sacrificano, si sottopongono a una serie di prove, si infliggono in qualche modo delle forme di sofferenza che permettono in qualche modo di ottenere, grazie alle quali è possibile ottenere il beneficio delle potenze che stanno al di là dell'uomo. Cioè il sacrificio è un modo attraverso cui l'essere umano, diciamo così, dimostra, manifesta la sua, il proprio bisogno di avere un aiuto esterno. Cioè è una manifestazione della propria incompletezza, se vogliamo, della propria pochezza, della propria miseria. Infatti, tra l'altro, una delle ricorrenti formule di invocazione che viene utilizzata nelle lineali della pianura è sostanzialmente proprio questo: io sono povero, io sono abbandonato, io ho bisogno di avere un aiuto, e lo dimostro attraverso la mia disponibilità a soffrire, a patire, ti dimostro che sto patendo, che sto soffrendo e ho bisogno che tu intervenga. Questo tu è un'entità che non si può identificare semplicemente con una divinità. Molto spesso questo tu è semplicemente un animale, a volte un animale infimo, un animale non particolarmente significativo, ma che può mostrarsi un potente alleato, un aiuto indispensabile all'uomo per ottenere ciò di cui ha bisogno. Ecco qui appunto allora la rappresentazione di queste forme estreme anche di sacrificio. Nel quadro che vedete qui a destra è la classica rappresentazione di Caitlin della cerimonia Okipa dei Mandan. Questa cerimonia poi è stata rapidamente abbandonata negli anni 30 perché i Mandan sono stati decimati da una serie di epidemie, di malattie portate dai bianchi che hanno ridotto drasticamente il numero, li hanno costretti a spostarsi di villaggio, eccetera, e in queste rapide trasformazioni di fatto la loro struttura rituale è stata immediatamente demolita. Fortunatamente abbiamo questa descrizione del pittore Caitlin, che negli anni 30 dell'Ottocento è riuscito appunto ad osservare, a dipingere, a descrivere il rituale dei Mandan, dove si potevano vedere delle forme estremamente cruente in qualche modo di questa forma di autosacrificio. Comunque la logica è sostanzialmente sempre quella. La logica è quella di rappresentare appunto la condizione miserevole dell'essere umano per invocare l'aiuto delle potenze divine. Ecco che allora, e qui entriamo appunto nella rappresentazione dei danzatori. I danzatori in questo processo di celebrazione e quindi in questo processo che tende ad invocare, a convogliare in qualche modo le forze cosmiche su di sé e sulla comunità nel loro complesso, ecco, attuano anche un processo di trasformazione. Ecco, questo è il punto un po' centrale della questione, cioè il danzatore deve in qualche modo appunto sottoporsi ad un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione è indicato esattamente da che cosa? Da una sorta di cosmizzazione dello stesso danzatore, cioè dello stesso essere umano. Una delle prime forme è quella dell'identificazione, almeno parziale o virtuale, del danzatore con alcune entità del cosmo. Una delle più ricorrenti è l'immagine della stella del mattino, che è non sempre, non necessariamente il pianeta Venere, ma quello è uno delle sue incarnazioni, diciamo così. E infatti viene spesso descritta in modo appunto generico, semplicemente come stella del mattino, che quindi non è tanto una definizione strettamente astronomica, quanto piuttosto una descrizione funzionale. La cosa importante, è vero che sto debordando, cercherò di rapidamente di arrivare alla fine. La cosa importante è che la stella del mattino rappresenta l'acquisizione di conoscenza, perché la stella del mattino è la stella che annuncia il sorgere del Sole, ma al tempo stesso è anche la stella che poi viene assorbita immediatamente dal chiarore del Sole che sorge successivamente. Quindi è anche un modo per rappresentare l'individuo che si trasforma e che si annulla in qualche modo e viene inglobato dal potere, dall'energia che viene convogliata dal rituale. Qui arriviamo forse ad un aspetto centrale della rappresentazione simbolica di questo rituale. La persona è strettamente legata al suo centro, che è rappresentato dall'ombelico. Non a caso il cordone ombelicale veniva conservato con grande cura nella zona del pianura, perché è considerato un po' in qualche modo l'incarnazione, una sorta di doppio della persona. A sua volta l'ombelico è qualche cosa che ha un'analogia con il cuore, ma anche con la dimensione spaziale, cioè, vi ho fatto vedere appena prima questa immagine del cosmo diviso in quattro parti con le quattro direzioni, eccetera. Ecco, queste quattro direzioni non sono però soltanto direzioni spaziali, come ho detto prima, ma sono anche direzioni temporali, rappresentano anche le quattro colline, sono anche le quattro stagioni, ma anche le quattro età della vita. E quindi la persona di fatto si identifica anche nel suo movimento vitale con i movimenti del cosmo e con gli spazi cosmici, e il cuore è identificato con il fuoco che arde al centro dell'abitazione. Ecco, queste rappresentazioni si ritrovano appunto nelle pitture corporali dei danzatori, in cui il cuore è rappresentato appunto come il sole, come la stella del mattino, e da cui si dipartono i quattro legami che collegano quindi gli arti del corpo alle quattro dimensioni dello spazio. Quindi anche qui abbiamo una esplicita cosmizzazione del corpo del danzatore, che è rappresentato poi in modo particolare dai quattro ornamenti di salvia selvatica, che è una pianta rituale purificativa, con le funzioni di purificazione, eccetera, eccetera, che vengono poste ai quattro estremi del corpo umano, che sono i polsi e le caviglie, che a sua volta rappresentano in qualche modo, come nel cosmo, le quattro direzioni del mondo. Ecco che la cosmizzazione del corpo umano allude appunto alla trasformazione del danzatore. Questa trasformazione è anche allusa dalle stessa destino della capanna della danza, perché alla fine della cerimonia, un tempo perlomeno, la capanna veniva abbandonata così com'era, e veniva abbandonata alla sua distruzione da parte degli elementi naturali. E questo probabilmente allude anche al fatto che l'opera dell'uomo, ecco, l'intervento dell'uomo, la costruzione delle cose umane, è qualcosa comunque di parziale, di provvisorio, di mai completamente raggiunto e definitivo, è destinato in qualche modo, così come la stessa vita umana, ad essere spazzato via dalle forze che vanno al di là dell'uomo, che lo governano e che a volte possono anche essere convogliate però a suo uso e beneficio. Grazie.
Abbiamo ancora, sì, 10 minuti ancora, possiamo prendervi resistendo alla fame e ai bisogni.
Mi dispiace di aver sottolineato un pochino.
Ne approfitto subito per forse lanciare più una proposta, una riflessione che avrete delle mani molto puntuali, ma che toccano in realtà entrambe le relazioni, e in qualche modo una questione che mi sembrava che trovo più problematico nell'intervento di Sergio Botta, che forse trovo una soluzione nella versione della religiosità analizzata dell'Ecocomba, però appunto chiedo poi lumi, nel senso che quello che mi sembrava emergere nell'esemplificazione che ci dava Sergio Botta era la compresenza di due aspetti molto fondamentali, ma che non necessariamente sono poi facili da mettere insieme, e cioè un aspetto rappresentativo, cioè il tempio come rappresentazione del cosmo, quindi il rapporto tra tempio e cosmo in un'ottica rappresentativa, quindi poi mimetica, forse proiettiva, e qui ci sarebbe forse da capire se le due cose vanno insieme o vanno distinte. Però poi c'è una dimensione molto forte, che è quella funzionale, direi, utilizzerei questa parola, utilizzo sempre categoria abbastanza ampia, ovviamente stilizzando molto la questione, cioè la dimensione liturgica, la dimensione della piazza, quindi cosa si fa nel tempio. E un tempio evidentemente se è fatto in un certo modo o in un altro, come dire, se l'utilità rappresentativa o l'utilità funzionale primeggia, evidentemente si fa il tempio in un modo piuttosto che in un altro. Quindi ecco, nelle esemplificazioni di Sergio Botta mi sembrava problematico, nel senso che mi sembrava che, cioè, non riuscivo a capire quale delle due cose fosse più importante, se ci fosse una distinzione, una tensione, o se appunto forse c'è una soluzione in questa dimensione incostante, cioè, dove lo spazio-tempo è dove il movimento è al centro, per cui in qualche modo rappresentare il cosmo è inscindibile da una dimensione cerimoniale, potremmo dire liturgica, tra molte virgolette. Ecco, volevo giusto introdurre questa distinzione categoriale che mi rendo conto può essere rischia di stilizzare troppo però forse introduce un elemento di problema rispetto alle esemplificazioni che avete dato.
Ma io poi sentiamo magari appunto Sergio, io mi vedo a questo punto forse molto importante introdurre l'elemento, chiamiamolo politico, cioè secondo me qui entra in gioco una grossa differenza che c'è tra i nostri due esempi, che è quella della presenza dello Stato, chiamiamolo così, tanto poi dopo, però una società di tipo gerarchizzato e di fatto con un potere centrale molto forte come quella degli Aztechi, e certamente ha delle esigenze, secondo me, di rappresentazione pubblica che non ci sono in una società come quelle che ho rappresentato io, che sono fondamentalmente delle società, possiamo dire, chiamarle di tipo egualitario. Certo, non dobbiamo intendere nel senso dove tutti sono proprio uguali, però dove fondamentalmente non ci sono delle differenze di rango, perlomeno non ci sono delle differenze di rango riproducibili da una generazione all'altra, ma ci sono differenze individuali basate soprattutto sul valore, sull'autorità, sul prestigio, eccetera. Questo mi sembra, secondo me, un elemento determinante, perché in queste società di più piccole dimensioni, più ugualitarie, allora la rappresentazione non ha più tanto un'esigenza pubblica quanto semplicemente convalida ciò che fa parte del sistema, diciamo così, di valori condivisi, e permette anche un'ampia gamma di variazioni individuali, per esempio, cosa che probabilmente è meno vera nelle società invece di tipo gerarchico.
Sono assolutamente d'accordo, e credo anzi che a maggior ragione la contraddizione che notava Giuseppe sia interna, almeno spero sia la mia relazione, ma sia la stessa, quando do loro la responsabilità della contraddizione. Credo che sia proprio lì il nodo del potere, sia il nodo di una sorta di transito a una dimensione statuale imperfetta in qualche modo. Solo alcune suggestioni, perché sono particolarmente interessanti, soprattutto negli elementi di analogia. I Mexica, gli Aztechi non correttamente definiti, sono l'eredità di una migrazione tarda di un popolo che entra in area mesoamericana e che fatica a mesoamericanizzarsi, no? Tanto che è esplicita la loro sorta di disprezzo nei confronti della sedentarietà. È un paradosso, no? Un popolo sedentario che non vuole essere sedentario, che continua ad avere una mistica del movimento e del cammino, questi dei camminanti costantemente in moto in una città stabile, che paradossalmente considera ancora la guerra, perfino quando una guerra è esplicitamente di conquista, un ruolo di espressione del valore individuale. Paradosso, e considera il sacrificio umano come una sorta di meccanismo venatorio esteso. Il prototipo della vittima umana è un cervo. Nei miti di fondazione del sacrificio umano si uccide un primo cervo che è letteralmente incarnato in alcuni contesti. Quindi c'è una sorta di contraddizione, una sorta di tensione tra una sedentarietà vissuta in qualche modo con un certo disagio, una relazione con lo spazio che è ancora quasi residuo di una, o almeno di una metafora del movimento, di una condizione nomadica che non esiste più ma che è ancora auspicata. E quindi quella dimensione che cercavo un po' dello spazio cerimoniale come uno spazio ancora aperto e immobile, nonostante sia pietrificato nel tempio, no? In qualche modo quella funzione tutta aperta dello spazio piramidale risponde in qualche modo a quell'azione dell'operatore rituale con sulla testa del bisonte e con la pipa, paradossalmente, come se si fosse cristallizzato, ma concettualmente non è fissa. Non so come dire.
Nel tempio, diciamo, conta tanto quello che si rappresenta rispetto al cosmo quanto quello che si fa. Però appunto c'è più una tensione forse nell'ambito del tempo di questi due aspetti tra, diciamo, rappresentazione e funzione,
anche se quello che si fa
che mi sembrava un po' la novità, almeno rispetto forse a quello che abbiamo sentito prima, no? Dove la dimensione funzionale o l'importanza di cosa si fa nel tempio forse era messo un po' da parte. In realtà il tempio conta per il discorso di rappresentazione rispetto al cosmo, ma non tanto per quello che ci si fa, mentre qui emergono
la priorità è
degli aspetti cerimoniali funzionali.
Cioè culto,
sì.
E anzi forse il culto rimanda sempre l'idea che sia in relazione a qualcuno, no? Qui non sempre in relazione a qualcuno, conta quello che si fa nel momento in cui lo si fa, anche perché ha una capacità rigenerativa sulla realtà tutta, no? Non è necessariamente destinato a, almeno nel contesto.
Questo aspetto c'è questo aspetto esiste ovviamente nel mondo greco, solo che e richiede poi tutto un altro tipo di indagine che si può benissimo fare, ma che c'è un materiale
altre.
Se nessuna altra cosa, io ne approfitto come una questione privata tra americani e mi chiedo se perché no alla comparazione, nel senso che i nostri ambienti, la comparazione tra queste due aree è un tabù notato, no? Che è probabilmente anche il portato almeno della mia parte della, diciamo, sospetto, per dirlo in maniera morbida, dell'Accademia Messicana rispetto all'Accademia Americana, cioè. Però è evidente che qui gli elementi comparabili, storicamente comparabili, sono enormi. Abbiamo anche gli elementi attraverso un'indagine comparativa per mettere in moto la storia di questi mondi, no? Io attraverso la comparazione del Nord America capisco dei moventi che le fonti che abbiamo a disposizione del mondo mesoamericano appiattirebbero, ma che vedo in una dinamica se confrontati, no?
Hai ragione, cioè, un po' per una certa inerzia forse anche degli specialismi, per cui perlomeno molti nordamericanisti hanno paura un po' nel mondo azteco perché è talmente vasto ormai il campo di conoscenza, eccetera, per cui uno avventurarsi in quel territorio ha subito paura di essere bacchettato dallo specialista che ti dice ma no, ma hai fatto conto di questo, eccetera. E dice come sarebbe esatto. Quindi, però è vero che bisognerebbe veramente un po' superarle questi spiegati perché impediscono di vedere delle connessioni che sarebbero importanti. In fondo ricordiamoci che appunto la lingua degli Azteca è di lingua piuto azteca, quindi di fatto quindi una lingua del gruppo Shoshoni, che è esattamente una delle zone, diciamo, a ovest delle pianure, che è estremamente importante. E le stesse tradizioni, in qualche modo mitologiche degli Aztechi, fanno loro recuperano in qualche modo da un'antica migrazione che probabilmente è anche veramente avvenuta in qualche modo. Quindi
solo una nota brevissima vista l'ora, proprio di comparazioni, mi ha colpito una cosa, una bella relazione, ma una cosa in particolare, la stella del mattino. La stella del mattino, il Buddha si è illuminato con la stella del mattino. Quando ha visto la stella del mattino, è il simbolo dell'illuminazione, quindi della sapienza. Mi pare che anche
Sì, è detto in vari modi, ma soprattutto per esempio si trova molto bene nei testi di Black Elk, che sono stati appunto dettati al poeta Neihard, sono diventati un classico, al Cenero Parlo, è stato tradotto in italiano, no? Black Hill parla esplicitamente della stella del mattino come stella della conoscenza, come rappresentazione della conoscenza.
Dopo individualmente puoi darmi qualche spunto su dove cercare.
Questo è il gratuito, certo. Secolo.
E questo tra l'altro trova molte analogie, ovviamente.
Le arti, i saperi, la cultura, la poesia legate alla stella del mattino.
La stella del mattino.